In altre parole.
Sono le 8:18. Un saluto da Andrea Fazioli per l'ultima puntata di In altre parole di questa settimana e un saluto naturalmente al nostro ospite che è con noi fin da lunedì, Luca Scarlini. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Mi viene in mente per la puntata di oggi una parola che mi è sempre piaciuta molto, che è Coccovocco, che è un luogo letterario che si trova in Moby Dick di Melville, e un personaggio dice che è una isola che non è segnata in nessuna carta, perché i posti veri, dice, non lo sono mai, i posti veri non si trovano mai su una carta. E forse questa concezione di posti che sono al di là della possibilità di poterli raggiungere segna il fascino che abbiamo tutti noi per i luoghi fantastici. Poi, nello stesso tempo, abbiamo però anche il desiderio di trovarli, questi luoghi fantastici, nella realtà. Di questo oggi vogliamo parlare e vogliamo parlarne, Luca Scarlini, a partire da un libro che è uscito per Elekta, un libro curato da Luca Scarlini che presenta dei testi di Fabrizio Clerici, nato nel 1913, morto nel 1993, pittore, architetto, scenografo, intellettuale, che aveva questo gusto, questa passione per il fantastico, per i luoghi che ci sono senza esserci, Luca Scarlini.
Beh, senz'altro, Fabrizio Clerici ha dipinto meravigliosamente delle città abbandonate, le civiltà antiche lontanissime, nei suoi scritti spesso ha raccontato la costruzione di immaginari di città che sono legate a quelle che noi abitiamo, ma che sono poi delle città fantastiche. Ad esempio, nel libro scrive meravigliosamente di Piranesi, e non solo delle carceri di invenzione, ma anche delle incisioni delle antichità romane, in cui le antichità romane sono un po' quelle che esistono, un po' una sorta di costruzione immaginaria dell'artista. Ed è naturale che Fabrizio Clerici fosse legato a Alberto Savigno, di cui era amico intimo, ed è personaggio principale di un libro che è davvero una sorta di modello per raccontare delle città a partire da quelle reali e scoprire quelle immaginarie che ci stanno accanto, che Ascolto il tuo cuore, città di Savigno, che tratta di Milano, una Milano prima della guerra, una Milano ancora antica, standaliana, in cui si va lentamente, piena di giardini, e una città in cui ci sono sempre porte d'uscita per andare verso qualche altra dimensione. Milano, non per caso così legata ai soldi, all'economia, alla razionalità, è una città che ha prodotto nell'immaginario molte uscite dal mondo. Basti ricordare che tra poco è il 60° anniversario dell'uscita di un grande capolavoro di immagine e parola, che è Poema fumetti di Dino Buzzati, in cui, in un posto oggi affollatissimo di Moscova, Buzzati inventa Via Saterna, che è una vietta stretta stretta, che ha un ingresso direttamente sull'Ade. E da lì Orfi, nobiluomo che fa il cantante beat in un locale, vede entrare la sua amata Eura e quindi entra nell'Ade per cercare di recuperarla, ovviamente andando incontro al suo scacco usuale, come tutti gli Orfei della storia.
Quindi in fondo abbiamo citato in questo caso il primo grande luogo immaginario dell'umanità, l'aldilà, in cui Orfeo compie il suo viaggio e poi naturalmente non resiste alla tentazione di voltarsi indietro per controllare se Euridice lo stia seguendo, e quel grande luogo immaginario per eccellenza, poi immaginario o reale, ma a seconda di come lo si interpreti, ma immaginario nel modo in cui è descritto, che è l'aldilà dantesco. E da qui, da questi capostipiti ai luoghi immaginari anche di Ariosto, fino a oggi non cessa l'attrazione per cercare ciò che non esiste, proprio però all'interno della realtà che esiste.
Quella è la questione. Tra l'altro UTET aveva pubblicato nel 2017 un dizionario dei luoghi letterari immaginari di Anna Ferrari, che spiegava anche quanti di questi luoghi siano stati ricercati dalle persone. Tra quelli a me particolarmente cari c'è Arkham, la città del mito di Cthulhu, dell'orrore che si manifesta dal passato incommensurabile di H.P. Lovecraft. E come molte persone cercano ancora il famoso libro maledetto Necronomicon, ogni anno c'è qualcuno che va nel Maine, nel Rhode Island, a cercare la città maledetta del mito di Cthulhu. E lì la questione è naturalmente che non meno persone a Londra cercano il famoso binario e mezzo che porterebbe a Hogwarts, la scuola di Harry Potter. Ci sono quindi luoghi immaginari creati in romanzi di successo, film di successo, PlayStation e quant'altro, che entrano nell'immaginazione e lasciano un segno molto forte.
E poi ci sono i luoghi che non ci sono, ma che vengono creati proprio perché molte persone vanno a cercarli. Non è mai esistito un 221B in Baker Street, sempre a Londra, ma quante persone vanno a cercarlo e hanno in qualche modo affisso una targa, hanno cercato di ricreare una realtà immaginaria anche in quella reale.
Certo che sì, ma in Italia l'esempio più famoso è a Verona, è la famosa casa inesistente di Romeo e Giulietta, che non è legata a nessun fatto reale, ma è un mito creato negli anni 30 a scopo turistico, che ormai è diventato una specie di delirio frequentato da migliaia di persone. E poi lì bisogna andare anche un po' verso la dimensione, che non è meno fascinosa, delle città ideali, che dal Rinascimento in poi, soprattutto in Italia, hanno avuto infinite manifestazioni. E è interessante come, se uno pensa a Pienza, la città naturalmente del Papa culto umanista Gian Silvio Piccolomini, molti di questi esempi ci sono anche nel Novecento. Uno dei più affascinanti è la Scazzuola, che è una città immaginaria creata da Tommaso Buzzi, architetto, designer, artista di straordinaria qualità, che dagli anni 40-50 creò questo posto che è vicino ad Orvieto, che è una sorta di città metafisica dove ognuno degli elementi della città ha un significato molto preciso, spirituale, e dove ormai vanno infiniti visitatori. Un tempo era un luogo per pochi, ormai ogni weekend la Scazzuola è presa d'assalto perché è diventata, come molti altri luoghi, come dire, che stanno tra realtà e immaginazione, una foto opportunity da Instagram gettonatissima. Stesso si dica per Tresigallo, provincia di Ferrara, che è una città metafisica creata al tempo del fascismo e che sembra veramente una quinta di un quadro di Giorgio De Chirico. O anche per il Giardino dei Tarocchi di Niki de Senfal, che è a Garavicchio, in Maremma, verso Capalbio, dove la grande artista franco-americana ha creato questa enorme struttura che è una città fatta delle sue grandi donne madri, giocata sui simboli degli arcani maggiori dei tarocchi. Sono luoghi nati da un istinto personale, da una volontà personale di creazione, ma che stanno suscitando sempre più interesse nel pubblico e che evidentemente vanno anche nell'idea di una città che sia vivibile, mentre le metropoli sono sempre più ostili e sinceramente invidibili.
In effetti la ricerca della città ideale nel Rinascimento, anche per esempio nella città di Dio di Campanella e nel tentativo di metterla in pratica, aveva ancora la concezione che si potesse davvero creare una città ideale anche nella realtà, e questo invece oggi forse è sempre più difficile. Mi viene in mente anche il concetto delle città invisibili di Italo Calvino, dove dietro c'è la forza e la speranza di trovare in mezzo all'inferno quello che non è inferno e di dargli spazio, come si legge nello stesso libro. Questa ricerca inesausta della città ideale significa che c'è comunque ancora da qualche parte la possibilità, la visione di un modo diverso di abitare insieme.
Quello è, ma poi è anche affascinante che molte di queste città ideali, nate anche con le migliori intenzioni, poi fatalmente sono andate incontro al disastro.
Il rischio delle utopie, sì.
È sempre l'utopia reca in sé il proprio germe di autodistruzione. Forse il caso più affascinante di cui mi sono occupato molto negli anni è Sabbioneta, che piaceva molto anche a Fabrizio Clerici, citato all'inizio di puntata, città creata da Vespasiano Gonzaga Colonna, uomo di armi e anche culto tra il 1554 e il 1591, e città legata a una sorta di ossessione del controllo, perché tutto è sempre sotto l'occhio del Signore. E appena il Signore è morto, ed era un Signore molto violento, era talmente violento che ha ucciso un figlio, l'unico maschio, nell'occasione di un alterco per questione di diritti di precedenza, e quella città poi è rimasta una sorta di Atene abbandonata, meravigliosa, nel fondo delle campagne. Vespasiano pensava che quella città strappata alle sabbie, alle paludi, sarebbe diventata una delle città principali d'Italia, ma ciò era solo nella sua immaginazione.
E in effetti, forse mi viene da dire, a volte è meglio accontentarsi dell'imperfezione delle città reali. Forse un difetto delle città ideali è proprio questo, che tentano di essere perfette.
Senz'altro quello sì, anche perché c'è dietro una volontà personale molto forte, che è evidentemente anche una volontà in qualche modo tirannica, che vuole tutto ordinato secondo quel tipo di visione. E peraltro un'altra città costruita idealmente, che è a tutti gli effetti un carcere, molto celebre, anche quello ormai ha una sua popolarità, è Palmanova, che è città fortezza per eccellenza austro-ungarica, e città evidentemente che fa venire anche gli incubi, perché è veramente come se ci fosse un occhio che ti guarda continuativamente dall'inizio alla fine. Il grande studioso di storia dello spettacolo, Ludovico Zorzi, analizzando il corridoio vasariano a Firenze, raccontava di come i medici avessero pertugi per spiare i loro sudditi da ogni possibile angolazione. E quindi in quel caso la città ideale per il padrone, scusate, che la determina, non certo per i cittadini.
Si viene voglia di fuggire davvero nella Cocovoco di Melville, che però non esiste, appunto, un'isola ideale, e si trova nelle pagine del libro, che è sempre il modo migliore per viaggiare. Ricordo anche il volume da cui siamo partiti, Fabrizio Clerici, Scritti, simili sognanti fantasticherie, a cura appunto di Luca Scarlini, edito da Elekta. Grazie mille Luca Scarlini per essere stato con noi questa settimana. Tutti gli appuntamenti si possono riascoltare su rsi.ch/rete2. Grazie mille, buona giornata e alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci, a presto.
Rete 2.